Nel racconto del cieco nato, Giovanni non si accontenta, come fanno gli altri evangelisti, di raccontarci semplicemente l'evento, il miracolo che ha compiuto Gesù. Ormai siete diventati esperti di Sacra Scrittura e sapete bene che il Vangelo di Giovanni non è come gli altri, non racconta soltanto i fatti, ma ne dà anche un'interpretazione teologica. Anzi, possiamo quasi definire il Vangelo di Giovanni forse il primo trattato di teologia della storia della Chiesa. E l'interpretazione che viene dato di questo episodio, di questo evento, l'interpretazione che dà lo stesso Gesù, è molto semplice, quasi possiamo dire scontata. Ed è questa: l'uomo è cieco, ma Dio ci vede benissimo. Questo è il segno, l'interpretazione che lancia Gesù. E l'inizio di questo brano ci mostra questo Gesù che vede bene, perché lo sguardo di Dio è uno sguardo profondo, è uno sguardo lungo, è uno sguardo capace di andare molto lontano, ed è uno sguardo capace di penetrare nelle circostanze, nelle situazioni, nei fatti. È uno sguardo che è capace di leggere dentro. Mentre lo sguardo dell'uomo spesso è uno sguardo corto, uno sguardo che si limita soltanto al perimetro della propria esistenza. Noi siamo abituati a fare delle belle fotografie, Gesù invece è abituato a fare le radiografie. La fotografia ti fa vedere l'aspetto esteriore, mentre con la radiografia tu entri dentro e vedi quello che è una fotografia normale, per quanto possiamo possedere una bella macchina, no? Queste belle macchine digitali che fanno cose incredibili, ma comunque tu puoi scattare tutte le foto che vuoi, non riesci mai a leggerti dentro, non riesci mai a vedere quello che sta dentro la tua vita. E Dio è così, Dio vede benissimo, noi spesso no. La nostra miopia interiore, la nostra cecità ci fanno esprimere giudizi affrettati, e spesso ci fanno esprimere giudizi affrettati anche nei confronti di Dio, perché spesso di fronte alle situazioni siamo portati a chiederci: no, dove sta Dio? Perché Dio non interviene nella nostra vita? Gesù ci svela il volto di un Dio misericordioso, perché è attento, perché è delicato, perché è rispettoso, un Dio che conosce e che guarisce le nostre miserie interiori. E noi, di fronte a questa immagine che Gesù stesso è venuto ad offrirci, che Gesù stesso è venuto a donarci, ecco, noi spesso ci chiediamo ancora: dove abita Dio, dove sta Dio, perché non interviene nella nostra vita, perché non riusciamo a riconoscere questo Messia che conosce il dolore e che non solo lo conosce, ma dà un valore, un senso, un significato a questo dolore, proprio perché ci dà questo valore lo redime, cioè lo trasforma in uno strumento straordinario di salvezza, così come fa nei confronti della cecità di quest'uomo. Quest'uomo si trovava in una condizione terribile, non solo perché era cieco, perché all'epoca di Gesù la malattia veniva considerata una punizione di Dio. Una persona era cieca, una persona aveva una malattia, e aveva quella malattia perché evidentemente aveva commesso un peccato grave. E nel caso di quest'uomo l'assurdità arrivava a dire cose ancora peggiori, perché questo poverino era cieco dalla nascita. Quindi uno si può chiedere: ma chi è nato così? Non è che ci ha fatto una cosa e poi ha avuto la malattia, quindi perché è stato il peccato, l'errore che tu hai fatto, è nato così. E pensate l'assurdità qual era? Ebbene, allora i suoi genitori hanno fatto qualche cosa per cui lui è nato così, no? Pensate un po' la mentalità, che tante volte non è molto lontana dalla mentalità che molti di noi hanno oggi, perché anche noi associamo le difficoltà, i problemi, i guai che tante persone hanno alla loro condizione morale, no? E quante volte diciamo che lui, guarda, è grande, ce l'ha fatta papà, quante volte noi diciamo così nei confronti delle persone. E quindi qua, pensate di quanti anni di arretratezza mentale, no? Siamo. Ecco, Gesù invece scardina questa opinione. Perché? Perché Gesù dice che il punito, il maledetto, diventa discepolo. Pensate ai dodici. Forse è l'unico che si salva un pochettino tra i dodici, è proprio Giovanni. Ma alla fine tutti quanti, o meglio stare scartati, no? Come si dice, pubblicani, peccatori, rivoluzionari, terroristi. Questi sono quelli che Gesù si è scelto, perché egli stesso è stato scartato, lui la pietra scartata che è diventata la pietra angolare, l'abbandonato, il reietto, il giudicato viene salvato, viene guarito e viene illuminato. E allora Gesù mette l'attenzione proprio su questa capacità di illuminare. Vedete, l'espressione che l'evangelista Giovanni utilizza non è semplicemente gli ha ridato la vista, ma dice qualcosa di più profondo, proprio per ritornare a quel concetto di interpretazione che accompagna sempre questo Vangelo. Dice l'evangelista che Gesù gli ha aperto gli occhi. Aprire significa qualche cosa di molto più profondo che riavere semplicemente la vista, perché significa avere un'apertura nuova, una concezione nuova, un'idea nuova di quella che è la realtà. Io leggo la realtà, la vita, con una concezione completamente nuova, che non è più quella che io posseggo, ma è quella che mi viene direttamente dal Signore. E noi spesso non ci rendiamo conto che viviamo nel buio, e non ce ne rendiamo conto che viviamo nel buio perché siamo abituati al buio. Quando una persona si trova in una stanza completamente buia, ad un certo momento, passato lo spaesamento iniziale, ad un certo momento incomincia a scorgere qualche cosa, incomincia a capire come è la situazione di quella stanza e non prova più difficoltà. Spesso così facciamo anche noi con il nostro male. Spesso facciamo così anche con i nostri peccati, perché ci abituiamo. Noi non è che chissà quali grandi peccati commettiamo. Quante volte l'ho detto anche da quest'altare, no? Perché per grazia di Dio, almeno tutti più o meno, noi che veniamo a messa, non è che siamo quali grandi peccati, non è che veniamo, ci mettiamo un passamo d'aglio a sera, in faccia a fare la vina, oppure che ne so io, non uccidiamo, oppure a mociola andiamo a rubare. Non è chissà quali grandi, no, peccati che sono, insomma, indubbiamente sostanziale, però commettiamo una cosa che è ugualmente grave, che è quella dell'abitudine. Noi viviamo le nostre cose in maniera abitudinaria, e quindi non diamo alle cose che facciamo il valore giusto e necessario, perché tutto, anche la partecipazione alla messa, spesso è abitudinaria. Non è molte volte una partecipazione sentita, perché non sentiamo quel desiderio veramente profondo di incontrarci con il Signore e di incontrarci anche tra di noi. Quanti di noi che vengono a messa, finita la messa, si salutano? Voi fuite. Non dico che dovete salutare me, che mi fa molto piacere se mi salutate, voi sapete che anche a me piace molto salutare, ma anche tra di noi ci salutiamo. Scusate, siamo una famiglia, ma voi quando andate a casa con qualcuno dite buongiorno, buonasera, poi ci come i ciccia. Non ci siamo capiti. Dite buongiorno, non voglio dire una condizione cristiana, almeno una condizione di educazione. Noi veniamo qui, ce ne scappiamo, senza manco dirci. Spesso ci incontriamo con delle persone che vediamo appunto ogni settimana, perché magari chi abita, che ne so io, al Parco Sirio, chi abita al Corso Emiliano, chi abita nel Perrone, che a volte diventa anche difficile, no? Durante la settimana incontrare. Cioè ci vediamo la domenica e non c'è mai lo sfizio di dire: Signore, come state? Tutto bene? È andata bene questa settimana? Ma mi fa piacere, vi vedo proprio bene oggi stamattina. Scusate, ma è fatta così normale? Questo mica volersi bene. Ma che significa che mi hai fatto un uosso? No, è egoismo. Quando noi ragioniamo così, è egoismo, è menefreghismo, è pressappochismo, è superficialità. Non va bene. Non va bene. Poi ci lamentiamo che non ci vogliamo bene più, ci lamentiamo che il mondo va male, ci lamentiamo che siamo diventati tutti egoisti. Tutti. Perché tutti, nome e cognome, tutti. Tutto non esiste. Io mi comporto così. Io faccio così. Io agisco così, io non sono luce, perché quando mi comporto così non sono luce, quando mi comporto così vivo nel buio, cioè mi sono abituato all'andazzo e abituandomi a questo andazzo anche io mi comporto di conseguenza, non va bene così. Dice Gesù che dobbiamo spalancare le finestre del cuore per far entrare la luce nel buio della nostra vita, perché nel buio noi ce la siamo rana, perché per quanto tu ti possa abituare a quella condizione, ma siete sus all'improvviso perché succede qualcosa, vai ad urtare contro qualcosa, fai male. E quel dolore, quelle ferite restano, e quel dolore, quelle ferite poi segnano per sempre nella nostra vita. Allora dobbiamo aprire la finestra del cuore, fare entrare nella nostra vita la luce. E noi l'interruttore lo teniamo staccato, L'interruttore generale, il contatore, la vita nostra, sta staccata. Il contatore della nostra vita è il battesimo. Vedemolo studiato, Come può girare energia e quindi questa energia produrre luce e vita se il contatore generale della nostra vita sta sempre staccato? Vogliamo alzare un po' questo contatore o no? E non basta semplicemente alzarlo, il contatore, ma bisogna pure spegnere quello che non serve, perché se a casa mia hai il suo contatore ma tengo appicciato o furno, a lavatrice, o frigorifero, a piastra per capire, o fiero per stirare e non so quale altra cosa, scusate, a casa vostra scatto il contatore o no? A me che non tengo il contatore in industria, perché ieri sono 3 kilowattore e mezzo, che è tutto blocco. È chiaro che scatta. Allora non devo semplicemente tenere alzato il contatore, devo anche chiedermi perché tengo tutte queste cose appicciate che non servono. Quante situazioni nella nostra vita che non producono nulla se non un danno alla nostra stessa vita. E poi a volte può capitare anche in maniera molto semplice, se volete, anche un po' banale, che spesso io ho usato un contatore, tengo studiato tutte le cose, ma perché non c'è stata la stessa luce? Perché la luce non c'è stata la stessa? Con me, che succede? Gira un po' la lampadina, si è lasciata, semplicemente. Non è che chissà quale grande danno sarà successo nella tua vita, semplicemente devi forse stringere un po' la lampadina, vedi che la luce si fa. Questo che cosa significa? O che cosa, no? Andando avanti per metafora, significa che dobbiamo fare manutenzione. Nella nostra vita bisogna fare continuamente manutenzione. Quando non facciamo manutenzione, le cose non funzionano. La Quaresima è il tempo nel quale noi siamo chiamati a fare questa manutenzione della nostra vita, a fare in modo che l'interruttore sia alzato, cioè che il battesimo funzioni, a fare in modo che tutte le cose che non servano vengano eliminate per produrre solo energia necessaria e a fare in modo che tutto sia a posto perché quando ci sono le condizioni questa luce possa esserci, possa sussistere nella nostra vita. Ecco, viviamo la Quaresima così, viviamo anche questi giorni di Quaresima che non sono ancora pochi, 20 giorni ancora abbondanti di Quaresima nella nostra vita, perché ecco questo lavoro di manutenzione possa essere forte nella nostra vita. Noi siamo figli della luce, ha detto San Paolo. Svegliatevi! Oggi stavano un po' addormentati tutto quanto a mezzo dell'ora legale, quindi vedete un po' la pacchiatella, un po' ancora a voi, mai lettura è stata più appropriata e più profetica come questa di San Paolo. Svegliatevi, no? Ma San Paolo dice siamo figli della luce, cioè la luce non siamo noi, la luce è Gesù. Lui ha detto io sono la luce del mondo e quindi noi siamo figli suoi e dobbiamo onorare Gesù, dobbiamo testimoniare Gesù. Allora accogliamo questa sfida. Non opponiamo resistenza alla luce. Lasciamo che le dita di Gesù tocchino i nostri occhi per guarirmi. Che la nostra vita diventi testimonianza di questa illuminazione. Sapete, nelle prime comunità cristiane il battesimo non si chiamava battesimo. Poi dopo si chiamava battesimo. Si chiamava illuminazione. Così si chiamava, illuminazione. Vedete, no? Quale altra intensità e profondità ha questo nome. Allora lasciamo che la nostra vita diventi testimonianza di questa illuminazione. Giovedì, quando abbiamo vissuto il convegno, molto bello, molto intenso, alla fine il professore Fusco Girard, in due battute, in due parole, ha un po' racchiuso il senso e il significato di tutto quel convegno, perché ha detto per vivere bene, per essere onesti come cristiani e come cittadini, ci vogliono solo due cose, fondamentalmente. La fiducia e il rispetto delle regole. Fiducia e rispetto delle regole. Fiducia in Gesù e il rispetto del comandamento dell'amore per noi che siamo cristiani. Allora non abbiamo paura, ma fidiamoci di Gesù. Fidiamoci di Lui che solo può guarire la nostra cecità. E il nostro battesimo, ancora tutto da riscoprire, ci apra veramente gli occhi della fede. E usiamoli questi occhi della fede, oggi, ora, adesso, non domani, per rileggere la nostra vita con lo stesso sguardo di Dio.